Ciao a tutti amici, bentornati a una nuova puntata della Stangata del Volley, come sempre ospite di The Cutting Edge Radio, e vi ricordo appunto i ragazzi della radio che ci ospitano insieme a tantissimi altri programmi del pallavolo, dello sport americano. Qui si parla di pallavolo, soprattutto italiana, e oltre a ringraziare i ragazzi di The Cutting Edge Radio vi ricordo che potete ascoltarci sul loro sito thecuttingedge.it, sull'applicazione Spreaker e anche sul sito di Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. E ovviamente se volete scriverci, la mail è jumpandspike@gmail.com oppure l'account Twitter. Questa volta non parlo di pronostici perché oggi andremo un po' a fare una piccola, come si può dire, digressione. Parleremo un po' in generale del campionato italiano, di come siamo andati con i nostri pronostici, e in mia compagnia c'è tornato Angelo Gomma. Ciao Angelo.
Ciao, il cattivo non può che non tornare sul luogo del delitto, luogo assolutamente. Del delitto.
Esatto. Poi avete già sentito Giacomo Magnani, ciao Jack.
Ciao ragazzi, ben ritrovati, siamo arrivati al giro di boa, quindi questa è la classica domanda che si fa a tutti gli allenatori: come valutano la prima parte di stagione? Beh, oggi ci penseremo noi a indagare un po' su tutte le squadre, come è andata questo girone d'andata.
Esatto, e anche se qualcuno mangia o non mangia il panettone, vediamo un po'.
Alex, scusa, ma il brutto dov'è? Il brutto?
Il brutto, appena mi ha dato un messaggio pacco dell'ultimo minuto e niente.
Ma porca miseria.
Niente, guarda, lo salutiamo con. Non lo salutiamo neanche.
Ciao.
Anche, salutiamo anche Lorenzo Vailati, che ci fa sempre compagnia. Che adesso parlerò dei riepiloghi dei nostri pronostici, però a Lorenzo va uno chapeau particolare. Dai, comincio da lì. Allora, diciamo come siamo andati. Intanto, la notizia buona, ragazzi, è che la redazione è in testa ai pronostici con ben 14 punti, cioè 14 risultati presi. E la redazione, intanto, complimenti a noi, complimenti alla redazione, perché
sono io che dico complimenti a voi, perché io invece sono andato malissimo, sbaglio.
Allora, tu sei andato male, ma c'è da dire che poi siamo bene o male il gruppetto tutto quanto attaccato, perché tu sei a 9 e Lorenzo a 10, mentre Gomma e Rodolfo si sgomitano per la seconda posizione pari merito a 11 e io sono a 13.
Guarda caso,
campione del mondo.
Grandioso.
Lo so, ma devo dire, alla fin fine il discorso è questo: sono quello che ha fatto ovviamente più puntate di tutti, perciò diciamo, ecco. Si fa presto a fare i conti.
Ecco perché allora,
quindi bisogna guardare l'efficienza.
Esatto. No, basta, anche qua non fatemi gli scout, anche qui se ne divento pazzo. Dicevo esatto. Appunto che facciamo un applauso a Lorenzo, perché guardando un po' i tiebreak è quello che si è avvicinato, poveretto, più spesso. Penso che almeno 4-5 volte e i 4-5 tiebreak li abbia sbagliati veramente, sia stato quello che si è avvicinato di più, a volte sbagliando magari anche di un punto, di due, un muro di due punti. È stato veramente bravo, perciò chapeau a Lorenzo. E vabbè, poi nella quarta puntata io ho preso la bold di Bergamo Perugia, 50 errori totali, perciò insomma anche a me tanto di cappello per la mia bold.
Complimenti.
Va bene, dai. Adesso, dopo che abbiamo svolto, diciamo, l'ordine del giorno, passiamo a varie ed eventuali. Quindi dai, parliamo del campionato italiano, parliamo della classifica. Io insomma vi uso perché secondo me voi siete dei fini conoscitori del pallavolo in generale femminile. Poi Angelo ha anche le sue digressioni sull'estero, sulla pallavolo statunitense, la Russia, la Turchia, non so quanti canali prende la sua televisione. Giacomo,
anche
io...
la Corea, ultimamente la Corea.
Di Valentina Diouf, quindi.
Sì, ma più che Valentina Diouf, ammetto che ho una particolare simpatia per Anna Lazareva, la russa, che secondo me è molto brava, per cui, anche se ha perso ieri. Vabbè,
comunque invece Giacomo, insomma, tu sei espertone, insomma, del campionato italiano. Dai, si può dire che te ne intendi e conosci anche, sei un abbastanza insider, forse più di tutti.
Ti ringrazio molto, Alex, davvero.
Dai. Io partirei subito a commentare un po' la classifica con voi, proprio due minuti, ma anche meno, perché in testa Conegliano è over the top, 12 giocate, 12 vinte, e quindi via, non se ne parla più. Poi c'è il gruppetto di Novara, Monza, Scandicci e quel trio lì che sono seconda, terza e quarta rispettivamente, tutte quante appollaiate 25-24 punti, con Novara e Scandicci ancora qualche partita da recuperare. Poi segue Chieri che ha 18 punti ma ha ben 3 partite ancora da recuperare. Se non sbaglio dovrebbe avere, aspetta un attimo che me lo vado a vedere e vi dico subito, Chieri deve recuperare la partita con Bergamo Busto e la partita con Scandicci, in casa di Scandicci. Quindi potenzialmente, insomma, qualche punticino potrebbe ancora racimolarlo e si potrebbe agganciare a questo gruppo di testa. Poi un gruppone, diciamo, da centro boa fino alla fine, perché dai 14 punti fino agli 8 punti di Brescia ci sono appaiate tutte: Firenze, Trento, Cuneo, Casalmaggiore, Busto, Bergamo, Perugia e Brescia sono tutte quante lì. Allora, la domanda che vi faccio è: vi aspettavate questa cosa qui? Ci sono qualcosa che stona secondo voi ancora in classifica? Comincio da Angelo, dai.
Ma allora, sul gruppetto delle tre dietro Conegliano, no, nessuna sorpresa, perché Novara, Monza e Scandicci, nell'ordine in cui sono oggi in classifica, ce le si aspettava tutte. E io continuo a sostenere, ma lo sostengo fin dal precampionato, che delle tre secondo me la migliore è Monza, però Novara, Monza e Scandicci sono nettamente, no, ma sono un gradino sopra tutte le altre, sono 10 gradini sotto Conegliano, ma un gradino sopra tutte le altre, quindi nessuna sorpresa. E per quanto riguarda queste tre, quindi nessuna sorpresa. La sorpresa, se vuoi, un po' sì e un po' no, è Trento a 13 punti, che secondo me ne ha più del preventivato. E poi vabbè, c'è Busto che è scassatissima, ma Busto paga anche tutta una serie di problematiche assurde. Chieri non è per me una sorpresa, ma magari poi ne parliamo più nel dettaglio, sì. Quindi no, nessuna, in fin dei conti è nessuna sorpresa assolutamente, forse solo Trento un po' più in alto del previsto e Busto un po' più in basso del previsto.
E tu Zac, cosa dici?
Ma in linea di massima sono d'accordo, diciamo che le due sorprese negative, in negativo, nascono da dei fattori esterni che hanno veramente tagliato la stagione. Casalmaggiore e Busto Arsizio, a mio modo di vedere, sono le due sorprese negative, ma c'è da dire che Busto Arsizio ha avuto problemi fin dall'inizio, prima con gli infortuni e poi con il Covid, e adesso anche un calendario che non l'aiuta con un sacco di partite ravvicinate. Cosa si può dire di Casalmaggiore, che ha perso il suo diamante inizio stagione, ovvero Carly Lloyd? Si può dire poco, quindi diciamo che queste due squadre che adesso sono in basso in classifica purtroppo hanno avuto dei problemi che non sono dipesi da dei fattori tecnici, quindi è anche definirle delle sorprese negative, sì, ma è dipeso tutto dal resto. Poi per il resto in realtà non è che ci sono grandi sorprese, perché è vero, Angelo fin dall'inizio parlava molto bene di Chieri, ma Chieri già l'anno scorso, con un allenatore secondo me molto bravo che è Giulio Bregoli, aveva fatto bene. Conegliano non è una sorpresa, anche se la speranza forse di tutti è che Novara, Monza e Scandicci potessero essere leggermente più vicine, ma la verità è che in questo momento Conegliano sta facendo un campionato a parte. Perugia forse avrebbe potuto fare un pochino meglio, è anche vero che aveva delle giocatrici che insomma erano un po' delle incognite. Brescia, a me personalmente dispiace il fatto che sia ultima in classifica, per assurdo ha il miglior roster da quando gioca in Serie A1, ma è la stagione in cui sta facendo più fatica, ed è un peccato perché è una società che lavora bene, quindi si merita degli altri risultati. E con l'occhio poi da stare attenti su Trento, che era partita molto bene e adesso sta facendo fatica, e sono molto curioso di capire insomma dove potrà finire la stagione.
Sì, avete detto benissimo voi, nel senso che le sorprese sono relativamente poche, nel senso che le migliori le abbiamo già snocciolate. Non si può dire che Conegliano non sia la migliore, perché comunque c'è da dire che in campo bisogna andarci, le partite bisogna vincere, poi se sia un roster spettacolare come loro di giocatrici che hanno anche voglia e fame di vincere, perché ogni volta che scendono in campo non è che stanno tanto lì a girarci intorno, sono forti, ma lo dimostrano tutte le settimane, quindi chapeau, bisogna saper vincere anche certe
assolutamente
situazioni.
Sì, assolutamente
Novara qualche singhiozzo, Monza magari che è partito partita un po' così poi si è tirata su. Scandicci che sta vivendo, probabilmente ha vissuto un periodo di avvicinamento alla bolla di Champions che diciamo non l'ha aiutata, perché ha perso con Novara, poi ha perso con Novara e ha perso contro Monza, perciò magari era più concentrata su altro e quindi si è lasciata un po' andare dalle cose. Come avete detto voi, Trento sorpresa, è vero, ne parliamo anche subito, perché il mio pensiero è questo: non è che secondo voi Trento ha goduto un pochettino di un calendario favorevole? Perché faccio un breve riepilogo: le ultime 5 partite che ha giocato le ha perse tutte, e a cominciare dalla partita con Firenze dove ha portato a casa un punticino ancora a metà ottobre. Poi ha una sfilza di sconfitte, però una sfilza di sconfitte importante, perché ha giocato contro Conegliano a Treviso, ha giocato in casa con Novara, Scandicci, Monza e Chieri, dove ha perso 3-0 quasi tutte, 3-1 Monza. Direi che sì, forse quello che aveva fatto in precedenza era anche frutto di una situazione, diciamo, di favorevole per loro a livello di scontri. Cosa ne pensate voi? Cosa ne pensi tu, Jack?
Io sono d'accordo, ha avuto la fortuna per certi versi di affrontare immediatamente delle squadre che erano molto in difficoltà. Brescia la prima giornata è evidente, senza Anna Nicoletti che doveva essere la bocca di fuoco principale per Brescia. Ha affrontato Casalmaggiore che veniva da un periodo molto difficile, non che adesso la VBC sia in una situazione migliore, però insomma sappiamo la situazione in cui verteva soprattutto inizio stagione la VBC. E arriverà una partita importante a breve contro Cuneo, quindi sarà anche interessante capire di fatto uno scontro diretto come verrà affrontato. Diciamo che sì, è vero, ha cominciato sulle ali dell'entusiasmo, però poi ha dovuto fare i conti con delle sconfitte sonore, però le grandi squadre poi si vedono soprattutto in questi momenti, non quando vincono, ma quando arriva la necessità di reagire. Quindi sono molto curioso, io lo dico sinceramente, Trento può tranquillamente riprendersi, ma deve cambiare rotta, perché se non cambia rotta io credo che le squadre dietro di lei arriveranno impetuose, perché Perugia sta crescendo, Bergamo sta crescendo, Busto Arsizio e Casalmaggiore anche loro secondo me sono destinate comunque a migliorare nel corso della stagione, Cuneo è un'altra ottima squadra, insomma Trento rischia.
Angelo, prima di passarti la parola però faccio una domanda un po' più specifica su Trento, così magari ti puoi anche sbizzarrire se ne hai voglia. Mm-hmm. Quanto pesa l'apporto di Piani in questa squadra?
Pesa tantissimo, perché io ricordo sempre il giudizio dato da Fenoglio, non so se la seconda o la terza giornata, quando Trento vinceva tutte le partite tranne un 3-0 abbastanza netto contro Busto, sconfitta, e Fenoglio disse: ragazzi, il divario c'è, perché Trento è fatta di una squadra fatta di ottime giocatrici di A2, vero, tranne Vittoria Piani, perché Vittoria Piani, se tu le vai a vedere, nonostante a me ci sia a Trento una giocatrice che piace molto, che è Sofia Dodorico, ma voglio dire, l'unica che io prenderei e porterei in una squadra di A1 per farla giocare titolare o comunque darle un po' di spazio, Vittoria Piani. Vittoria Piani è brava, è veramente brava, secondo me merita lo spazio che ha, ma per il resto, ragazzi, sono ottime giocatrici di A2.
Non... È vero, sono se posso aggiungere, ovviamente.
Certo, Jack.
Io sono assolutamente d'accordo con Angelo, anzi...
Con Fenoglio, perché è Fenoglio
sì,
che ha detto.
No, hai ragione, no, anche con Fenoglio, che c'è da dire che le dichiarazioni pre e post partita di Fenoglio generalmente sono di una lucidità disarmante, quindi Marco Fenoglio, senz'altro le sue parole c'è da ascoltarle sempre. E io aggiungo una cosa, per assurdo Trento, penso alla panchina, era più forte l'anno scorso quando dominava in A2, aveva vinto la Coppa Italia di Serie A2, quindi è vero che sono ottime giocatrici di A2, anzi forse Trento era una squadra troppo forte per la Serie A2, ma non abbastanza forte per la A1, per il momento ancora tutto da dimostrare ovviamente, e ci sono giocatrici interessanti, perché e secondo me Giulia Melli per esempio in prospettiva può diventare una buona giocatrice di A1, anche Sofia Dodorico, però per esempio la stessa Maria Luisa Cumino l'anno scorso giocava a Busto Arsizio, era panchinara ed era clamorosa la differenza di qualità di gioco di Booster Seats quando c'era in campo lei e quando c'era in campo Alessia Orro. Quindi insomma è vero, hanno insomma, sia Fenoglio che
altri. Poi di non avere straniere, è vero che c'è sempre quella polemica che a volte arrivano straniere che sono delle pippe, delle esatto. Carneadi che le prendono perché costano poco e le possono cambiare eccetera, ma se allora se prendi un paio di straniere decenti e ne abbiamo viste che ce ne sono di straniere decenti che costano poco, sicuramente lo alzi. Non hanno i soldi, non hanno voluto fare la squadra, hanno voluto fare la squadra tutta italiana. Beh,
esatto.
Sì, esatto. Ma comunque è grasso che cola, perché io personalmente avevo messo Trento come tredicesima, per cui come ultima, non arriverà ultima probabilmente. Però secondo me Trento sta fuori dai playoff, ve lo dico.
Quello sì, non penso che sia neanche intenzione loro. Comunque secondo me dai, è stato un inserimento che è arrivato un po' a metà estate, che ha dato comunque un buono sconquassamento, diciamo, alla Serie A.
È vero. E anzi, possiamo anche dirlo, noi siamo anche un po' deviati in questo momento dal fatto che purtroppo ne sta perdendo molte, però comunque sì. Chapeau, cioè Trento sta facendo bene in questo campionato, sta dando del filo da torcere a tutti, quindi complimenti Trento, perché non era assolutamente scontato, anzi sì. Dimostrano comunque un carattere, una voglia, secondo me anche figlia dell'allenatore Matteo Bertini, che a me è sempre piaciuto, che è lodevole, quindi la nostra credo che sia anche una speranza, ovvero che Trento possa ribaltare questo trend negativo delle ultime settimane.
Assolutamente sì, anche perché insomma sarei felice di vedere che è stata fatta una scelta intelligente e sta pagando una squadra che comunque sta facendo bene in questo campionato, dove non era sicuramente facile. Abbiamo parlato prima di una sorpresa di questo campionato, sorpresa di chi sta facendo bene, però forse è passata un po' sotto traccia. Parto da Angelo e ti chiedo, secondo te Chieri, tu hai sempre detto appunto che non era una sorpresa ma era solida realtà, come si dice da qualche parte.
Assolutamente.
Abbiamo detto che già l'anno scorso aveva fatto bene, ci racconti un po' perché non ce la siamo filata così tanto, o comunque perché non abbiamo...
Io l'ho sempre filata,
lo so, e io ti sto dicendo, ma perché tu l'hai filata?
Assolutamente che, scusate, e anzi secondo me poteva anche fare un po' meglio. Ma perché Chieri è così? Perché non c'è una stella, non c'è una fuoriclasse, a parte il fatto che, e questo Jack lo sa meglio di tutti, Bregoli è uno degli allenatori migliori che ci siano in circolazione, è bravissimo. Sì. Ma poi ragazzi, è una squadra dove ci sono tante giocatrici brave. Francesca Bosio è bravissima, la De Bortoli è bravissima, ci sono due bande italiane che si sbattono un casino come Villani e Varesina o Varesotta e poi ha messo dentro una serie di straniere che non sono delle fuoriclasse. Grobelna, lo sapete che io la massacravo quando era Busto Grobelna, ma chi era trovato la sua dimensione? Una giocatrice che a me piace tantissimo, che ha Ale Franti, che sapevo che sarebbe uscita e sta facendo veramente bene. E mi piacerebbe vedere Victoria Maier, perché io amo tantissimo Victoria Maier e secondo me è meglio di Bosio, ma va bene così. E quindi Alassan, che secondo me non vale Washington, ma è comunque sempre brava. E ragazzi, Mazzaro, Zambelli, cioè non c'è una fuoriclasse, ma sono tutte brave. L'amalgama evidentemente è ottima, e lì va anche a fortuna. E che dire, no, non è per niente una sorpresa, ragazzi, non è una sorpresa. E quindi Chieri è sicuramente una squadra fantastica.
Allora,
posso aggiungere anche una cosa, oltretutto?
Sì, ti stavo per passare la parola, volevo fare una considerazione prima di passarti la parola. Guardando un po' il suo campionato, le sconfitte che ha avuto in questa prima parte di stagione sono state con Novara alla terza di campionato, che per loro era la seconda, poi ha perso a Cuneo per 3-2 e poi ha perso ovviamente con Conegliano a Treviso per 3-1. E dopo la tua considerazione, la domanda che ti faccio, non volevo parlare in questa puntata del futuro, perché ci parleremo magari nella prossima, ma quanto è fondamentale il match con Scandicci secondo te al 12 di dicembre, cioè quasi Santa Lucia, speriamo che trovino un bel regalo Santa Lucia.
Vai, no, è un match molto importante, anche perché le altre due partite di Chieri sono due partite in cui la Real Mutua Fenera può portarsi a casa 6 punti. Se dovesse portare a casa punti anche contro Scandicci, potrebbe addirittura diventare seconda in classifica. Cioè, parliamoci chiaro, se Chieri fa 9 punti su 9 nelle partite che deve recuperare, è a +2 su Novara, e non l'avrebbe detto mai nessuno. Comunque, insomma, adesso è ancora tutto in divenire. Chieri le partite contro le big le ha giocate bene, ha perso contro Novara in casa 3-0 e, lo devo ammettere, era stata una sorpresa anche per me. Addirittura, se non sbaglio, quella volta nei pronostici avevo dato una vittoria per Chieri 3-2, anche perché poi, parliamoci chiaro, giocare al Palafrenera è molto complicato, essendo un palazzetto piccolino, e anche questa è una cosa da tener conto. Secondo me la grandezza di Chieri è anche la società. Io parlo con i procuratori, non c'è un procuratore che non faccia i complimenti a Chieri. Rendiamoci conto, Chieri è anche l'unica squadra che l'anno scorso, con tutte le emergenze che ci sono state, e ovviamente non stiamo dicendo che le altre società hanno sbagliato, è stata l'unica squadra, l'unico club a riconoscere il 100% degli stipendi a tutte le giocatrici e a tutto lo staff tecnico, nessun'altra in Serie A1, chiaramente con tutte le difficoltà che ci sono state, però questo fa capire bene quanto sia una società che funziona, e per le giocatrici diventa anche facile quindi dare il massimo in questa squadra. Di fatto esiste una Chieri A e una Chieri B, perché poi, ragazzi, in panchina in questa settimana abbiamo visto Vicky Meyer, abbiamo visto Alassan, in banda si alternano Villani, Perinelli e Franti, Meyers è un'altra giocatrice interessante, Kertulak è un'altra giocatrice che sta facendo bene. Insomma, per assurdo, Chieri potrebbe giocare con una Chieri A e con una Chieri B, e questo aiuta anche tanto negli allenamenti. Tu, Alex, sei un giocatore, sai quanto gli allenatori si sbattono sulla storia del se il sestetto B dà del filo da torcere al sestetto A, tutta la squadra è più forte, è ed impagabile. È vero, quindi anche questo è importante.
Impagabile, assolutamente impagabile, e aggiungo anche che in questa situazione qui, a mio avviso, i risultati li fa la serata storta di un giocatore, se riesce a essere ribaltata da quello che viene dentro dalla panchina. Cavolo, anche se poi la partita dopo lui torna in panchina e rientra il giocatore che è uscito, comunque tu l'hai portata a casa. Cioè, a livello di gruppo, a livello di importanza, uno si sente anche, come si può dire, ben visto, perché quella volta lì sono entrato, ho fatto il mio e il gruppo mi ringrazia. E si crea tutto un meccanismo che porta gli atleti a rendere al meglio. Io, perché non voglio più tornare in panchina, ma comunque sono anche tranquillo perché so che l'obiettivo della squadra, l'obiettivo di gruppo è quello, perciò se questa sera non vado, so che entra quell'altro e va, perciò non gioco libero, gioco spensierato.
Verissimo.
È vero, verissimo. Guarda Mazzaro, no? Mazzaro che ha iniziato in panchina quando c'è stato bisogno, è entrata. La stessa Franti che ha iniziato in panchina quando c'è stato bisogno, è entrata, hanno reso bene. Davvero. Ha ragione Jack, la Chieri A, Chieri B, cioè tante giocatrici brave che si sbattono, per cui davvero complimenti alle collinari.
Faccio l'ultima considerazione, Jack parlava dell'anno scorso, ma secondo me la grandezza di Chieri parte ancora da più distante, perché è anni che sta lavorando, secondo me, fin da quando era in Serie B e B1, che poi ha fatto il salto in A2, gli anni di A2, cioè non è una società che è arrivata lì, ci ha messo giù la valigetta con 10 milioni di euro e ha detto ok, adesso facciamo tutto noi. È una cosa che è nata da lontano, ha voluto crescere, poi insomma che sia cresciuto bene, che sia male, questo non sta a me giudicarlo o dirlo, ma lo dicono magari i risultati e lo dirà il futuro, si vedrà. Però intanto sono lì, se stanno giocando, e fino a 10 anni fa Chieri non era nemmeno nei radar della Serie A, se non ricordo male, vado a memoria, e quindi insomma tanto di cappello.
Hai fatto bene a fare questa digressione.
Ma voi vi ricordate chi è stato un grandissimo allenatore che ha allenato Chieri?
Beh, Lavarini ha allenato Chieri.
Sì, uno ancora più grande.
Guidetti.
E chi giocava Chieri allenata da Guidetti? Una grandissima americana.
Piccinini ha giocato Chieri per un anno.
Sì, beh, ma la Piccinini di Chieri è stata un po'.
Sì, è stata una parentesi.
Logan Tom ha giocato.
Vabbè, dai, possiamo dire che io e Alex siamo un po' scusati, tu che mastichi pallavolo da tempo.
Infatti la TV di Angelo ha anche 10 canali probabilmente per vedere le partite. Angelo, torno da te perché è arrivato il momento in cui un po' ti devo punzecchiare e devo punzecchiarti per tutte quante le non maledizioni, dai, però tutte quante le volte che mi hai stimolato la ragazza a fare meglio. Parliamo di Alexa Gray, dai, mi dici due parole su di lei. Però
allora, Alexa,
aspetta,
Gray...
metti la marcia a gomma non sulla quinta, almeno sulla terza, se no anche sulla seconda, ti prego.
No, ragazzi, allora ragazzi, Alexa Gray sta dimostrando esattamente quello che io dico, cioè che non è una grande giocatrice, perché fa abbastanza bene in attacco, no? Per cui mette dentro 10, 12, 15, anche 20 punti, non con grandissime percentuali, però sbaglia continuamente in ricezione, ha sbagliato punti clamorosi come due di seguito buttando via un set a Bergamo, e non dà sicurezza, cioè le giocatrici monodimensionali vanno bene, ma se sono delle fuori classe, no? Cioè, voglio dire, una che ti pianta 40 punti a partita e non riceve, e riceve male, ma ti fa 40 punti a partita. Alexa Gray purtroppo non è così, però in attacco sta facendo discretamente bene, ma sta facendo veramente schifo in ricezione, e Busto avrebbe bisogno di una ricezione migliore con i problemi fisici che ha avuto Poulter e così via, con la Bonelli che non è un fulmine di guerra, no? Per cui Gray è così bravina, poi è da guardare, è tristissima perché è moscia, sembra sempre scazzata, una che passa lì per caso e dice sto giocando solo perché vabbè sono obbligata, no? Non ha verve, non ha la cazzimma, per cui insomma è così.
Vabbè, ho capito, Angelo. Sei
per
stato
me il giudizio severo, è negativo, no. Su Gray.
Posso provare io magari a indorare la pillola?
Io avevo un'altra domanda per te, sempre su Busto, però dai, indora la pillola e poi ti faccio la domanda.
No, è che allora io capisco la tra virgolette frustrazione di Angelo, però devo dire una cosa: secondo me il problema di Busto non è Alexa Gray, né tantomeno Jordan Poulter, perché signori, parliamoci chiaro. Negli ultimi giorni, insomma, abbiamo letto un po' di cose che...
Ecco, la mia domanda, appunto, la mia domanda era su Poulter, perciò se vuoi rispondi pure, vai pure avanti, che io ti avrei chiesto di Poulter subito dopo.
No, guarda, per certi versi mi collego anche a quello che dicevamo prima su Fenoglio, e devo farvi questa confessione. Inizio stagione, quando c'è stata la serata di gala in cui Busto Arsizio si è presentata al pubblico, ai media, eccetera, eccetera, parlando con Marco Fenoglio, lui ha detto una cosa che mi ha colpito molto, a maggior ragione col senno del poi, cioè conoscendo quanto sono tendenzialmente vere le cose che vengono dette da Fenoglio. Lui ha detto: io una forte come Jordan Poulter non l'ho mai vista, dopo di lei, anzi prima di lei, Lo Bianco e Volosh. Quindi lui stravede per Jordan Poulter, e un po' lo capisco, perché anche secondo me la ragazza ha veramente le stigmate della campionessa. Il problema di Busto Arsizio, come abbiamo letto magari negli ultimi giorni, io non ci credo che possa essere Jordan Poulter, anzi Busto deve ripartire da Jordan Poulter, che è una certezza, e poi sul tutto il resto deve costruire, su di lei deve costruire la squadra, che man mano troverà punti, troverà certezze, troverà fiducia, troverà la tenuta fisica che magari sta mancando in questi tempi. Quindi se io posso dare un consiglio a Busto Arsizio, Jordan Poulter non può mai stare in panchina, e lo abbiamo visto anche nella partita di Champions League contro Scandicci.
Angelo, se hai qualcosa da dire, ti do un minuto.
Però non è con Alexa Gray che
supporta. Ma non è neanche lei, secondo me, uno dei principali.
No, e dico anche una cattiveria. Non è nemmeno con Camilla Mingardi che ti butta nel cesso il match point contro Scandicci. Scusate, ma mi sono girate veramente le scatole. Non è nemmeno una Gennari che sta facendo male, non è nemmeno, cioè voglio dire, ragazzi, purtroppo è così, la squadra è quest'anno, ma buttare addosso la croce a Poulter, perché Poulter secondo me diventerà una fuoriclasse, secondo me è la seconda migliore palleggiatrice americana dopo Carlini, ovviamente.
Ecco, giustamente Loren Carlini per te intoccabile,
ci
sta.
Va bene. Allora andiamo su una cosa che abbiamo quasi passato una mezz'ora, perciò cerchiamo di di darci dentro, e però andiamo su un argomento che so che vi trova concordi e parliamo di Bosetti, di Caterina in questo caso, che insomma a Novara sta facendo molto bene. So che voi avete dei giudizi molto positivi e dai, parto Jack, parto da Angelo perché così.
Certo,
No,
assolutamente.
è abbastanza
No, Angelo,
velocemente.
anche okay, poi io manderò questo link qua, questa puntata a Mazzanti, perciò
Assolutamente, no.
vai di
Beh,
spot elettorale.
allora poi Mazzanti se non convoca Caterina Bosetti, soprattutto con la situazione problematica della sorella, lo vado a prendere a Perugia o dov'è e lo uccido, cioè perché veramente molto
Uccido, no,
rapidamente
dai,
poi
al
lascio.
massimo sgonfi le ruote del camper, però
Sì, dai,
esageriamo,
gli
dai.
sgonfio la ruota del camper, infatti, esatto, no? E gli rubo tutte le torte Donizetti che gli porta la Malinov per farsi tenere in sestetto. No, a parte le battute, Caterina è un talento mostruoso. Sappiamo tutti, io l'ho sempre detto, il problema di Caterina è il carattere un po' strano e bizzarro. Però negli ultimi 2 anni ha fatto un salto di qualità mostruoso, ha mostrato continuità. In questo momento è nettamente la banda migliore, meglio di Silla, meglio di Pietrini, meglio di chiunque volete, e io la prenderei. Io credo che se gli allenatori di tutte le altre nazionali del mondo, se potessero, la porterebbero a casa subito, come una come Caterina, perché è davvero bravissima. Che dire di più? Niente, speriamo che vada a Tokyo e che ci dia soddisfazione.
E che ci aiuti a portare a casa ciò che ci spetta.
Ciò che ci
Jack?
aspettiamo.
Sarebbe, speriamo tutti in una bella medaglia che purtroppo la nazionale italiana non ha mai conquistato, non ha mai portato a casa. No, detto questo, c'è poco da aggiungere a quello che ha detto Angelo. Io sono molto d'accordo. Se volete possiamo
Tranne sulla parte dove fare del male fisico.
Ah, no, no, ovviamente no, no, beh, Davide, assolutamente
No,
tranquillo, beh,
scherzo,
Angelo, fatto
ovviamente,
così,
no.
no,
Anzi, lo
scherziamo tutti.
salutiamo se ci
No,
ascolta.
facciamo delle considerazioni se vogliamo su Caterina Bosetti. 2 anni fa usciva da un infortunio tremendo e sinceramente non avrei mai pensato che avrebbe potuto rialzarsi come ha fatto dopo un infortunio grave come quello che avevamo visto durante Casalmaggiore Modena. È ripartita da Casalmaggiore e dopo 2 anni di leader adesso si sta dimostrando la leader anche a Novara e non era scontato con una squadra, secondo me per Novara Caterina Bosetti è nettamente la giocatrice più importante. Poi altre cose, io penso a Caterina Bosetti, penso al fatto che sia del 94, vuol dire che ha 26 anni, ma la verità è che noi, quanti anni sono? Sarà ormai più di 10 anni che
Ha
sentiamo parlare di
iniziato a
Caterina Bosetti.
giocare a 15 anni.
Rendiamoci conto quindi della mole di esperienza che ha questa ragazza e ha solo 26 anni. Una cosa molto carina che mi hanno raccontato in un'ultima partita. Cuneo, era Novara Cuneo, parlando con degli addetti ai lavori, un addetto ai lavori mi fa: cavolo, se penso a Caterina Bosetti, la vedevo arrivare al palazzetto di Castellanza quando giocava a Villa Cortese con la cartella di scuola, la mollava giù e si metteva ad allenarsi. Questa cosa mi ha impressionato perché comunque sembra stata una ragazza, se vogliamo, per noi sarà sempre giovane, ma sarà sempre quella ragazzina, quel talento che quando era ancora a scuola vinceva partite su partite, record su record e diventava quella che è, ovvero una grandissima promessa del volley mondiale e che adesso si sta confermando.
Tra l'altro, Lucia ha sempre detto che quella che è il vero talento di famiglia è Caterina, non lei.
Anche questo è molto interessante. Facciamo anche l'in bocca al lupo a Lucia
Certo.
Bosetti che sta
Cioè,
vivendo,
assolutamente.
è un peccato veramente clamoroso. Noi È la speranza, credo, di tutti che possa veramente
Sì.
recuperare dei problemi fisici che la stanno affliggendo, perché anche
Assolutamente
lei è una giocatrice che per la nazionale è molto molto importante. Ecco, quindi insomma, vediamo un po' quali saranno le scelte di Davide Mazzanti. Io sinceramente non lo invidio.
no, no,
No, infatti,
assolutamente.
no, no,
Scotta, scotta, scotta tutto, non solo la panchina, anche il sedile del camper del guidatore e quello del
Esatto,
passeggero, se per caso
esattamente.
dovesse guidare sua moglie. Dai, allora siamo andati un po' lunghetti rispetto alle previsioni, ma vi voglio fare un'ultimissima domanda,
Vai.
domanda con risposta veramente telegrafica. Champions League, non volevo parlare di pronostici questa sera, però insomma, visto che ci siamo ed è caldo, Champions League, dai, parlatemi un po' di queste aspettative, di queste bolle, un minuto a testa, partiamo da Jack.
Sono bolle molto interessanti. Sono rimasto sorpreso per certi versi da Novara, per come ha vinto contro la Dinamo, anche se c'è da dire che Kazan, insomma, è incappata veramente in una tre giorni, no, perché poi ha fatto fatica contro un po' tutte le squadre. Secondo me sta emergendo qualche difetto da parte di Scandicci, nel senso che avevamo qualche dubbio, però adesso questi dubbi sono confermati, nel senso che se a Scandicci non gira una tra Stisiak e Pietrini, tutta la squadra comincia a far fatica. Anche per questo mi sento di dire che chissà che non possano esserci novità nel roster della Savino del Bene, anche se sono convinto che la società toscana, perlomeno fino alla fine di questa bolla, non farà uscire nulla. Quindi restiamo a vedere. E ti dico, secondo me sarà molto più interessante il commento di Angelo, perché poi Angelo conosce molto bene anche le squadre avversarie. E quindi credo, per esempio, io penso a, che ne so, mi viene in mente lo Schwerin, penso a Kozlowski, che è un allenatore che Angelo adora, per esempio.
Sì, assolutamente. E tra l'altro, proprio ieri, secondo me, lo Schwerin ha mazzolato oltre il previsto il Resovia, che io davo per favorito. Però guarda, sulla Champions, allora, non ci sono dubbi che se non si incontrano prima nei playoff, la finale sarà Conegliano-Vakif, perché sono nettamente le due più forti. E le Novara e Scandicci non hanno la possibilità, perché rispetto all'anno scorso non sono così messe bene, quindi davvero è Conegliano-Vakif. Occhio a Kazan, perché è vero, Kazan ha fatto veramente schifo nella tre giorni, ma Kazan è piena di talento come pochi, no? Per cui dire, ragazzi,
talento generazionale che arriverà.
Sì, talento generazionale, però insomma, le ragazzine di 16 anni che se azzeccano la partita ti spaccano il mondo. Però davvero, se non si incontrano prima nei playoff, la finale scontatissima è Vakif Conegliano.
Ecco, posso fare solo una domanda ad Angelo da questo punto di vista?
Sì.
Perché mi interessa. Ecco, secondo te perché il Vakif e non l'Exacibasi da questo punto di vista?
Primo, perché il Vakif ha una persona che si chiama Guidetti in panchina.
Esatto.
E poi perché ha la palleggiatrice migliore in assoluto, che è Launjenović, che è veramente incredibile. E poi, vabbè, perché per il resto anche le Zacibasi e il Fenerbahce sono messi bene, ma Guidetti e Launjenović secondo me sono i due plus.
Anche secondo me sono loro due che fanno la differenza.
Assolutamente.
E poi sono molto curioso, e poi giuro che non parlo più, perché il punto è, noi l'abbiamo vista. Conegliano, io ho avuto l'impressione che di partita in partita, di anno in anno, è sempre migliorata. Il Vakif ha sempre giocato bene. Però sì, non so se abbia fatto quello step avanti che, per assurdo, mi sembra di aver visto che l'abbia fatto Conegliano, ma ci sarà da considerare anche le differenze di campionato. Conegliano arriva da un bel periodo in cui non ha mai giocato una partita realmente competitiva, e questo qua secondo me potrebbe anche essere un aggravante da considerare. Però
il campionato turco è più duro rispetto a quello italiano per Conegliano, perché Conegliano va in campo sempre sapendo che vincerà. Però no, davvero, il roster del Vakif è migliore, ma anche nel resto, cioè, voglio dire, una come Gunesh e Rasic al centro non ce le hanno. Però sono Guidetti e Launjenović che sono quelle che portano. Scommesso, davvero.
Io se posso aggiungere, se appunto su Conegliano, il mio pensiero, la mia preoccupazione, tra virgolette, è quando Conegliano non avrà più il favore del pronostico, o comunque quando la situazione mentale, tra virgolette, potrebbe leggermente cambiare da ok, siete super favorite a ok, questa ve la giocate, perché visto che sta giocando molto bene da super favorita senza lasciarsi niente alle spalle, e non è facile, ripeto, un cambio o un momento in cui le cose potrebbero cambiare, dire ok, adesso vediamo questa.
Ma guarda l'anno scorso era nella situazione identica al mondiale per club. Cosa è successo? Episodi, perché era sotto 10-14, ma è riuscita a vincere, per cui le palle ce le ha Conegliano.
Ma no, su questo in dubbio non lo metto in dubbio. Io dico solo che occhio, perché la pallavolo purtroppo per fortuna è uno sport che si gioca prima di tutto con la testa, e nel momento in cui ti cambiano le condizioni mentali è il momento in cui tu devi fare lo sforzo in più. I campioni ce la fanno, Conegliano recupera dai 14 ai 10, va a vincere il mondiale per club, e i campioni ce la fanno. Non è sempre detto che tu riesca ad accendere l'interruttore e dire ok, adesso posso vincere la partita, perché
e Gonu l'interruttore lo accende comunque, perché Gonu ha una testa che mostra
l'ha fatta, perché Egonu di 3 anni fa certe partite secondo me non le vinceva. L'Egonu di adesso, dopo essere passata da Novara e da Conegliano, ha fatto dei salti in avanti mostruosi. Ovvio, è cresciuta come ragazza, come donna, come tutto, e adesso è pericolosa.
Egonu è la migliore al mondo in assoluto,
perché ha fatto dei salti avanti non solo fisici ma mentali.
Non c'è Zu e non c'è Kim che tenga, perché c'ha la testa Egonu.
Bravo,
diciamo che arriveranno dei bei periodi molto importanti per Egonu, secondo me, per la consacrazione definitiva, perché tra quest'anno, e sono d'accordo col discorso che faceva Alex con la Champions, ma soprattutto con le Olimpiadi.
Certo.
Le spalle di Egonu saranno sottoposte a dei gran ben pesi, ecco.
Va bene ragazzi, abbiamo passato i 40 minuti, siamo andati lunghissimi, ma è lo stesso, perché è bellissimo parlare con voi, è bellissimo parlare di pallavolo, e mi sono divertito tantissimo, spero che anche i nostri ascoltatori si saranno divertiti altrettanto. Se volete commentare il post sul blog del 15 al 25 Gianluca Pasini, se volete scriverci una mail jumpandspike@gmail.com, siamo ben felici di rispondervi. E niente, comincio a salutare subito i miei ospiti, i miei amici, ormai ospiti non siete più ospiti, perché questo programma è di tutti. Quindi ciao Angelo, grazie mille della tua presenza.
Ciao, ci sentiamo presto.
Ciao Jack, grazie infinite anche a te di essere stato con noi, di aver fatto compagnia.
Ma grazie a voi per l'invito, ciao Alex, ciao Angelo e ciao gli amici che ci hanno seguito.
Ciao a Lorenzo, ciao a Rudy, ci vediamo prossimamente.
Ciao ragazzi, anche
speriamo
a voi
di fare presto altra puntata tutti insieme. E niente, detto questo, buon proseguimento e buona pallavolo a tutti. Ciao.
Ciao.